Bon dia a totes i a tots. Vull donar les gràcies als professors i les professores convidades per haver acceptat d'estar aquí en la celebració d'aquesta edició del seminari CEF Arnhem, especialment als nostres alumnes, que sempre ja saben que és el seu seminari, per tant els hi agraeixo molt, no només que vingui, sinó, i això ho recalco, la participació en cada un dels col·loquis. Però aquest any tenim una altra cosa que no puc trencar al seminari sense demanar-vos un minut de silenci pel nostre estimat degà, que ens va deixar dimarts, i aleshores bueno, us pregaria que ens aixequem i guardem un minut de silenci en memòria seva, perquè tenim un interès en que aquest seminari es de gran interés y precedentes que invitan a la ruptura. Y eso, pues, para los estudiantes y las estudiantes es muy importante, al menos invitar a la lectura. Luego ya lo que pasa después, pues, pues citaré, por ejemplo, publicado en Drepols, los diezmos en la zona, diríamos, en el territorio del campo, diríamos, una zona territorial incierta, y en la zona rural, en el norte de Italia, en el siglo XIII, ejemplos de Fonte, que está publicado en un libro que es El Diezmo, la Iglesia y la Sociedad Feudal, que, como digo, Drepols hace dos años. El vasallaje, las redes clientelares, una vía para la movilidad, en un libro que se llama La movilidad social de la Edad Media en Roma en el 2010. Uno, realmente, como decía, muy sugerente, sobre todo para los estudiantes, que es De los testimonios al documento, la sociedad rural ante las impuestas judiciales en el norte de Italia, del 12 al 13, también en un libro importante, luego ha publicado numerosos artículos en Quaderni Storici, en Studio dei Vari, en Spoleto tiene muchísimas cosas, y ya en las semanas de Spoleto encontraréis muchísimas semanas de Spoleto, trabajos suyos, o sea que depende del campo de interés de cada uno de vosotros y vosotras, pues podréis seguir, digamos, un poco su bibliografía. Yo te doy la palabra al correo, su referencia tiene por título Movilidad de los pueblos y circulación de las élites en la Italia del Alto Medioevo, siglos 5 al 12.
Antiche, ben utilizzate da un popolo che ha diritto di chiare. son dos generaciones, con dos de la IBM. Voy a decir un tercer domingo, que vaya a solidarizar el pueblo a todo el mundo, al de derecho. Derecho y un testimonio en el proceso de conservación de la memoria de la identidad étnica, ma un proceso de construcción de la identidad del pueblo su base política. Questa prospettiva si è allargata alle teologiche, come i colleghi funerari. Si è ripensato il significato dei colleghi, in specifico di quegli oggetti che a lungo erano stati usati come ethnic markers, cioè come oggetti che per forma, fattura e origine erano stati considerati segni chiari, indubbi, dell'appartenenza del morto a una determinata specifica. È un automatismo troppo semplice, troppo semplicistico, è stato superato attraverso riflessioni più ampie, non solo sugli oggetti posti nella tomba, ma sulla morte e sulla sepoltura, su quell'insieme di azioni, azioni religiose, azioni documentari, cerimoniali e sociali, che vengono condotte prima e dopo il momento della morte, con lo scopo di, duplice scopo, di salvare la propria anima e di perturbare. Proprio in riferimento alle pratiche funerarie e al secondo momento di rilievo, il secondo mutamento metodologico, cioè la cresciuta attenzione all'incrocio di fonti diverse, in particolare un uso più consapevole dei dati archeologici da parte degli storici, reso possibile anche dalla crescita della religione medievale italiana, che seppur scontando un limitato rispetto alle altre paesi europei, ha prodotto scali e ricerche che stanno trasformando la nostra visione dell'arte medievale. Infine, le letture sia delle fonti scritte sia degli dati archeologici hanno posto in primo piano la figura dei re e delle eliti. Sono vere protagoniste dei processi di etnogenesi. Il principale nucleo politico e identitario dei singoli popoli hanno infatti segno dei comportamenti delle elite, dalla loro convergenza attorno al potere regio. Gli stessi comportamenti politici dei gruppi sociali intermedi derivano prima di tutto dalla volontà di legarsi ai gruppi di elite e di emularne, imitarne i comportamenti. Le elite si pongono quindi come gruppi trainanti nel processo di costruzione dell'identità, come l'elaborazione del senso di appartenenza. Un lessico che probabilmente riflette meglio la flessibilità di questi comportamenti. Il vostro libro intendo mostrarvi la persistente profondità del concetto di intelligenza e la sua necessaria diretta connessione con la notizia di diritti, attraverso un lato del corso dell'arte medievale italiano che vada cronologicamente molto al di là di riguardo che sono gli elementi che usate per questa analisi. Muoverò infatti su una periodizzazione lunga, dal primo all'undicesimo secolo, per mostrare come in diversi contesti l'azione delle elite e l'elaborazione dell'identità collettiva delle forme di appartenenza siano processi che possiamo leggere efficacemente se li teniamo insieme. Considererò quindi cinque fasi, dal quinto all'undicesimo secolo, a partire dal regno spagnolo, dal sesto secolo, dove lo occupato tra VI e VIII, l'impero provincio del IX secolo, quello ottoniano del X, e infine il dominio normanno su Sud-Italia a partire dal XI secolo. Che non è subito per sbagliare, sono cinque, sono quattro, sono cinque. Vabbè, come si aspetta. Allora, al momento la fine del dominio imperiale sul grande, nel 1476, l'impero lascia spazio alle generazioni prima di una vera comunicazione etnica, pensate che c'erano il potere di re Edoardo, definito res gentium, cioè re dei diversi popoli presenti sul territorio italiano, e al contempo patricius, titolo di tradizione romana, a evocare la sua volontà di servirsi nella gerarchia imperiale, volontà che però non fu mai riconosciuta o accettata da lui. Il dominio di Edoardo è un sistema di potere individuale, fondato su una collaborazione piena succedo un aggravamento ristrettissimo dallo straordinario potere economico. A questo gruppo il re garantito dell'unione economica e sociale, tutelando le sue enormi proprietà familiari e controllo degli incarichi pubblici e amministrativi. Al contempo il carico fiscale destinato a mantenere l'esercito non aumentò le sue operazioni sui precedenti. Di fatto l'Italia fra quello che vede tra 456 e 489 continuò a essere un mondo egemonizzato dal resto dei senatori, governato da un'amministrazione di stampo romano e guarito da un esercito germanico stipendiato dalla classe, un modello di pienamente romano. L'imperatore Zenone non accettò mai il dominio di Edoardo sull'Italia e troppo debole per tentare una riconquista diretta. Troppo debole, diciamo, l'imperatore Zenone per tentare una riconquista della rama italiana, sollecitò l'invasione dell'Italia da parte del suo corpo, del loro re Teodorico, che da un lato era ritenuto più affidabile di Edoardo e dall'altro costituiva una forza armata minacciosa che era opportuno allontanare dai territori italiani. Quindi su indicazione di Teodorico, che è l'indicazione di Zenone, dell'imperatore Zenone, di Teodorico nel 489 scese in Italia nella vedere del suo corpo, a cui si univano nel corso della spedizione altri gruppi, soprattutto i rugi vigenti. Il meccanismo si ripete altre volte, ad esempio in occasione della conquista lombarda un secolo dopo. Il re e il popolo impegnati in una spedizione con grandi aspettative di continuo, che l'Italia era una terra molto ricca, attiravano a proprio seguito altri gruppi di armati, pronti a riconoscersi come sudditi di questo re, come parte di questo popolo. Questo processo mette particolarmente in chiaro un popolo che fosse la realtà non mai fluide, nazioni legate alle scelte individuali di gruppi con il discendente di santo. Si faceva parte del popolo a cui si sceglieva di appartenere, al gruppo guidato dal re ai migliori ci si sottometteva. Il governo di Federico si fondò sull'integrazione fra il controllo militare dei corpi, questo corpo, e un'amministrazione civile di stampo romano, controllata dalla stessa elite, stessa aristocrazia, che l'aveva gestita in imperiale e anche sotto l'Edoardo. Di nuovo, vediamo una dominazione barbarica che rappresenta una fase di sostanziale continuità con l'impero proletariato, governata da un'amministrazione romana, protetta dal esercito germanico e sottoposta a una regolare imposizione fiscale destinata a mantenere l'esercito. Tutto ciò all'interno di un largo imparamento derivante da una sottomissione formale ma assai poco decisiva all'imperatore. Il parallelismo tra le due popolazioni fu sancito dalle idee personalizzate del libro, cioè la possibilità per un individuo di seguire la propria legge romana e di essere giudicato da un iures romano o dal comestro. Tutto ciò definì il complesso di un individuo funzionante andare sull'accordo tra prima voto e l'estero che sentore romano, che permise sia la convivenza pacifica su diversi punti presenti nella penisola, sia un efficace controllo aereo sulle diverse province. Le popolazioni italiane non subivano quindi alcuna trasposizione radicale degli stili di vita che non esistevano tra l'impero o l'altro o il nostro corpo. Fu invece costruito per trasformare le proprie forme di vita, fino a pochi anni prima che erano stanziati le immagini dell'impero, intravenendo il potere imperiale in un rapporto difficile e spesso conflittuale, si trovavano nel pieno centro del mondo romano, a controllare militarmente una massa enorme di ricchezza, in termini non conosciuta e estremamente pacifica e genuina imperiale. Con il testo di Divina, ovviamente, dettagli, con il lascio di Torpera. Nella nuova composita di potere di Teodorico, questo essa nei titoli da lui adottati, però non vi sia qualche incertezza sulla voce effettiva. Lo è ricordi, noi è autonomo, e Patrizio Imperiale in carica, Teodorico, ma si ripropone la duplicità dei titoli già sperimentata da Teodorico, con alcune importanti differenze. Nel titolo legge, generico riferimento alle gentes, ex genti, e soprattutto della chiamano un'identità etnica ben più definita. Ecco te, il titolo di Patricio, Patricius, rappresentava non solo l'aspirazione della sua ambizione, ma il riconoscimento, la legittimazione derivante dall'impero, una legittimazione che provava e non aveva mai ricevuto. I due apparati, l'esercito goto e l'amministrazione romana, trovavano un nesso diretto solo nella figura del re e il suo consistorio, il consiglio ristretto, formato da corti romani, che affiancava il re e in cui trovavano un ruolo di rilievo di altri livelli intellettuali, come Cassiodoro e Loewe, che rappresentavano in pieno l'eredità culturale della città di Sant'Antonio. Il consistorio, preso, fu quindi il principale strumento di governo di Torino, ma quanti individuano una debolezza strutturale del suo apparato di potere, il re e il suo consiglio costituivano il solo punto di reale integrazione tra i due popoli. Nel complesso del regno, i due popoli, affiancati e impegnati in aspetti diversi sul governo, furono però complementari, ma non integrati, non realizzarono una simbiosi. Due gruppi convissero negli stessi spazi, con funzioni diverse, accomunati dalla sua missione allo stesso re. Il fatto che il re e il suo consistorio costituivano l'unico gruppo di congiunzione, e quando andò in crisi la capacità regia di garantire mediazione e unità, entrò in crisi l'intero regno. Questa crisi però non si ebbe prima degli ultimi anni di regno di Torino, che per più di 30 anni può ridare il governo stabile perché non solo il rapporto con l'esercizio di tradizione romana e cosmopolitici. Questo accordo con il sistema terrestre parico romano trovò un'espressione rilevante sul piano religioso. Gli ostrogoti e loro re erano di religione ariana, si trovavano comunque con una popolazione italica in cui non solo la fede cattolica era maggioritaria, ma in cui si stava consolidando un sistema di dominio sociale ed economico delle chiese, con un crescente ruolo politico dei vescovi e un'evidente centralità del vescovo di Roma, punto di riferimento per la popolazione italica da diversi punti di vista. La scelta di Teodorico, coerente con la costruzione complessiva del suo regno, fu quella di conservare la fede ariana, ma al contempo posto con un corretto ariane o cattoliche. Emblematico, in questo senso, il suo rapporto con il vescovo di Roma, che possiamo considerare una parte integrante della relazione tra il re e la città di Sant'Antonio. Possiamo anche dire che la protezione delle chiese cattoliche del papà fu un passo necessario a completare un quadro di cooperazione con la città di Roma. Vediamo quindi il re assunto nei confronti delle chiese, in specifico della chiesa di Roma, una funzione di potere che si richiamava a quella esercitata dall'imperatore per quella costituita e che viene riconosciuta dalla stessa sede papale, come testimonio sia le lettere utilizzate a Federico da Marcellacci, sia il fatto che in occasione del scisma laurentiano del 1498 entrambi i pretendenti alla cattedra papale si rivolsero alla re per riunire, certificando nel modo più evidente come la chiesa romana non conoscesse nella re un proprio protettore, cioè il legittimo successore di Dio. La crisi della regione Godo, a partire dal 1595, permise una lente difficile conquista da parte dell'impero. Il venuto nella crisi della rotta tra la re e il un allontanamento dei due corpi di cui non è possibile definire con precisione cause e effetti, ma tutti furono evidenti di esito. Avvicinamento delle esercizie italiane dell'impero, rottura della solidarietà politica che si caratterizza attorno a questo ruolo, una tensione di rapporto religioso. La conquista imperiale, completata nel 553, e le colonne sono a sé per carico, dal 568
Ora, questo ci porta
del quello contrapposti e incomunicanti. In realtà la realtà è molto più sfumata e possiamo forse partire da un dato molto specifico relativo al potere della legge. Uno dei punti più alti del potere della legge fu rappresentato all'inizio del VII secolo dalla coppia costituita da Agilisco e Verona, che non è casuale se sono i livelli lombardi perché si tratta del VII secolo. Molti dei re e dei decenni successivi, quando il secolo fu fondato, furono scelti tra i discendenti che abbiamo assistito in questa coppia. Cioè, il richiamo ad Agilulfo e Teodolina era un importante fattore di legittimazione per chi aspirava la coppia. Ebbene, questa coppia, così efficace a governare il Lombardo, così celebrata nel successivo memoria del Lombardo, era costituita da un re provincio e da un regino barbaro. Cioè, nessuno di loro era Lombardo. Non erano attuali per ascendenza, di sangue, di gentilità etnica, ma la loro adesione al nesso politico lombardo ne faceva dei candidati doni di diventare regina, duca e poi re. Questo dato ci offre un'immagine efficace della fluidità etnica del popolo lombardo, che continua il processo di omogenesi, perché vuol dire di assimilare dentro il popolo e dentro il regno, anche sui massimi livelli, persone che scendevano di riconoscersi nel nome e nel potere. Esiste tuttavia un aspetto più importante di dedicato alla cultura lombarda su cui possiamo dire qualcosa, ed è la regione, ripartendo proprio da Agilulfo e Teodolinda, re cattolici di una popolazione lombarda che era prevalentemente ariana. La religiosità lombarda al momento della discesa in Italia comprendeva, con un equilibrio che fatichiamo un po' a leggere, credette pagane tradizionali, con il cristianesimo quindi, e un cristianesimo ariano. Fatto loro hanno fatto una conversione parziale al cristianesimo ariano, e questa è un'altra manifestazione della loro romanizzazione debole, inferiore a quella di altre popolazioni germaniche. Ora, non si vedeva quindi una chiara netta opposizione fra romani cattolici e lombardi ariani, come invece era avvenuto in forme diverse con gli ostrogoti, con il gruppo dei Vandali o con il periodo del regno visigoto. Ma indubbiamente la fede ariana divenne un perno, un nodo attorno a cui i lombardi potevano consolidare la propria identità e l'esistenza. La presenza all'interno delle città dei vescovi e dei sacerdoti ariani contribuì a delineare due comunità affiancate, coloriti e punti di riferimento religiosi. All'inizio del VII secolo, il regno dei cattolici che ci fu fatto prima non fu l'avvio di una conversione sistematica e rapida dei re e dell'intero popolo lombardo alla religione. Gli altri si annunciano di re cattolicesimo e arianesimo in popolo e nella corte. E a contempo una tendenza una conversione lenta, perché viene come contrastato al loro legge. Solo nei due decenni del secolo VIII di Lombardi fu un momento pienamente cattolico. L'identità lombarda non era diventata stabile in una volta per tutti, ma era soggetta a un continuo processo di costruzione. Le questioni relative all'identità lombarda, processi di emergenza e dei rapporti tra lombardi e romani possono essere delineati molto semplici. Alcuni passaggi sono però chiari. Al momento dell'invasione, l'aristocrazia italica subì una profonda riduzione delle ricchezze dei poteri. Nel regno il potere si concentrò nelle mani dei lombardi, soprattutto loro di uso. Nel primo decennio dell'invasione, l'identità è un cambiamento chiaro, con la prevalenza di coloro che hanno sceso in Italia sempre di Aurino. Ma questa chiarezza, produzione e distinzione, andò sfumando largamente, nel giro di poche generazioni, la convivenza negli stessi luoghi, i matrimoni misti e l'assimilazione degli stili di vita, forse per dire la distinzione negli anni immediatamente successivi alla mia fase. Vediamo il punto d'arrivo. Quando attorno alla metà del secolo VIII l'appartenenza al popolo e all'esercito locale era un fatto politico e territoriale, coinvolgeva tutti quelli che erano presenti nel sistema politico in anni della sempre distinzione. Ma i passaggi intermedi sono quanto mai difficili e poter aumentare in più interamente. Però se ci poniamo nel merito di questo processo, la metà del settimo secolo, disponiamo di una fonte straordinaria, cioè il diritto delle leggi della Tuba emanate dalla Corte del 1640. Una corte di leggi molto ampia che a lungo è stata letta soprattutto una trascrizione delle antiche consuetudini orali del popolo locale. Certo, avvenne anche questo, si trascrisse la consuetudine antica, talvolta anacronistica rispetto alla terra del secolo, ma un delitto afferma il potere legislativo della Repubblica. Ricordo, l'organo è riconosciuto al centro della propria persona, trattando le leggi più e tutto secondo gli anni del suo regno e quello della sua vita, e che viene ogni volta con il cristianesimo, XVII regno del centro dei Lombardi, nell'ottavo regno della mia, nell'ottavo anno del mio regno, nel 38° anno della mia vita. Il testo, tra l'altro, della foto, è redatto, scritto in Ticino, cioè a Pavia, nella capitale, nel Palazzo Reggio, accentramento delle mani. Nel seguito del corpo sottolinea, vedete questa parola chiave, il tre uomini sudditi, subiettori, non il popolo della Lombardia, ma i sudditi, ponendo quindi un confine politico e non etnico all'efficacia della legge. E dichiara poi di promulgare in migliorata, per esempio, il Correggio legge che rinnovi tutte le cose che ricorrono, rinnovi fedelmente cui ho assolto il nuovo livello di origine e aggiunga ciò che manca e cancelli ciò che è superfluo. È chiaro che non sta parlando di una trascrizione delle leggi, ma sta dicendo che lui vuole scrivere le leggi cambiando ciò che non va. La legge non viene trascritta ma viene prolungata. Il suo scopo è di integrare le norme e di eliminare il superfluo. Non è in alcun modo una passiva trascrizione dei consuetudini, ma una sorta innovativa di cui l'opera si può fare in qualche modo. Solo a questo punto, neanche con una congiunzione avversativa, tuttavia, anche se è così, è importante ricordare il passato. A questo punto entra in gioco la memoria. Una memoria è sempre concentrata sul re, perché infatti una memoria del predecessore del re, non il re come predecessore, ma il nome del nostro predecessore, e lo scrivo qua ancora, e non degli antenati di nostro re. Quindi anche la memoria è memoria del re, non è memoria etnica del re. Se quindi il diritto di Roca deve molto passare alle consuetudini che hanno lavorato un po' nei secoli precedenti, deve essere visto come un'azione nel presente, un atto di governo modulato in base alle esigenze contemporanee di un popolo radicato nel territorio italiano per la quarta generazione. La gesta del governatore è ricordata nel prologo delle leggi di Orte e la condizione etica non è scomparsa, ma più importante è la condizione politica e territoriale, l'identificazione del popolo come insieme delle persone sottomesse allo stesso anno. Il rito era destinato ad applicarsi a tutta la popolazione presente nella rete, tutti i sudditi di Europa. È chiaro che se a questa data la fusione tra Romani e Lombardi non era ancora compiuta, pure il processo era cambiato. Se la teoria in Grecia, come lo stesso della teoria in Grecia, mostra molto di più come l'identità del popolo sia l'oggetto di operazioni politiche e culturali che una continua trasformazione che non deve avere una generica differenziata che si è comportamento culturale, ma dalle specifiche progettuali che non è scritto da Stefano Gasparri di alcuni centri russo da identificarci appunto nella propria legge. Ora se ci spostiamo nell'ottavo secolo, negli ultimi decenni di vita della legge culturale, cosa significa lavorarlos? Quale termine attraverso ogni valore etico? Quindi una doppia valenza, territoriale e sociale. Territoriale, perché indicava subito il terreno, in contraddizione ai romani, ormai gli abitanti di quelle parti d'Italia, sottoposte a Roma, sottoposte all'impero, esterni al territorio. Sociale, se stessa come lavorare. La ricchezza e il potere erano una prerogativa esclusiva del lavoro, non perché fosse un'esclusione di tanti romani scritti sulla scritta, ma perché era piena funzione che aveva trasformato il senso della parola. Il lavoratus andava a indicare il diritto, fondata dalla comunità, dalla vicinanza, dalla piena partecipazione alla vita politica. Il richiamo a un'antica scendenza dalla scritta del lavoro non aveva nulla di biologico, ma un chiaro significato politico. Rivendicare la propria identità lavorata equivaleva a rivendicare il proprio stato e quindi l'identità sociale. Dopo questo lavoro di lavorati, le successive fasi di programmazione sociale di dominio esterno non coincidono con il libro di tempo, si innescano quindi in ambito profondamente diverso, che più brevemente. Uno scopo in realtà di mostrare come anche in queste fasi, ma non nel XI secolo, ci fosse una continua lavorazione di identità etica, innescata prioritariamente dalla teoria delle vite. Dal punto di vista delle strutture politiche, il dibattito si è concentrato sulla cronologia, individuato nella crisi del Papa Ligio, un cammino maggiore, e lì invece è utilizzato come processi post-cronologici. Formano le loro radici nella grande simbiosi tra Reno e Aristocratica costruita da Carrara. Dal punto di vista del rilievo politico della patente, non c'è dubbio che molti ragionamenti possono essere condotti complessivamente sui secoli non di legge, non per negare l'importanza del sistema di potere carolingio e del suo origine, ma per sottolineare che l'inserimento dell'Italia in un sistema politico più ampio, imperiale, visto in altri nel periodo, ricordiamo che quando si parla di Regno Italico o d'Italia, ci riferiamo solo al centro-nord della penisola. La parte che trova costituire il dominio di Carlo Magno e i seguitori dei padri tedeschi. Il centro, con la realtà del dominio papale, e il sud, su cui si succedettero diverse dominazioni, seguivano vicende nettamente diverse. Non brevemente per quanto riguarda il concetto. Dal punto di vista del genere politico militare, il dominio sull'Italia per la Carolingia del non secolo e degli ottoni segnava un cambiamento radicale rispetto alle fasi in cui ci siamo soffermati in qui. Nessuna liberazione del popolo, come era stata invece per la storia, ma invece l'annessione dell'Italia è un dominio più ampio. La sua sottomissione per via militare mi fece sempre l'unità di una ristretta elite militare e dell'esercito. Questa è la struttura territoriale che si mette a far pure fra il nord e il centro sud. La multietnicità, il carattere sovranazionale, furono gli eventi fondanti del dominio di Carlo Magno, che era un territorio altissimo, polarizzato con l'imperatore della sua corte, un corte itinerante, ma con una crescente efficacia dei musulmani. Il rilievo della corte carolingia è evidente che non è più sul piano culturale. umane e culturali. Molte leggende intellettuali negli anni cavalli portavano un segno giusto, da varie ragioni della propria legge, contribuivano al successo culturale e di cui partire, tanto sulle proprie spalle del culturale di questa parte. Anche dal punto di vista sociale, la forza dell'impero era espressa da quel momento in un'efficace polarizzazione della natura. Praticamente ciò che faceva davvero differenza non era la solidarietà etica, ma piuttosto la vicinanza alla vita, a Thomas Nagy, secondo gli storici tedeschi. Non c'è dubbio, Carolingi non vogliava diventare i propri tedeschi, pensali, caravani, barba, eccetera. E questi si circondavano i fedeli, spesso della stessa origine, della stessa etnia. Non ho fatto che uno strutturarsi della politica della prossimità amichevole e guerriera delle persone al re o al contro, se delle donne. Il meccanismo ovviamente privilegiava una fase iniziale dell'omogeneità di stile del pubblico continentale, per poi si chiamare anche selvaggiamento. Quindi si trova solamente la. Qui si trova la chiave fondamentale per leggere le molte dinamiche del secolo, non la contrapposizione tra parlamenti nazionali, identitari e diversi, ma piuttosto una crescita dei fenomeni di polarizzazione sociale tra le e attraverso le forme di fedeltà. La stessa ribellione di Bernardo, che in quel di Carlomagno era tra i Italia, non fu un governo patriota, ma la mobilitazione delle reti di fedeltà che sono tra Bernardo. Reti che erano ampiamente tali, semplicemente perché riflettevano questa struttura del suo. Perché erano composti i gruppi dominanti nell'Italia? Cioè, abbiamo distinto sicuramente due reti. Da un lato, poche, pochissime famiglie di respiro solo regionale, tutori di marchesi, quattro famiglie, che acquisivano ampie responsabilità politiche in Italia e al contempo conservavano praticamente dispersi. Erano famiglie franche, romane, barbare, e questa loro origine è strettamente connessa dal fatto che il loro potere traeva origine dalla politica, della rete di fedeltà imperiale. A fianco di queste famiglie, un gruppo dominante veniva di famiglie in quello che veniva comunitaria, genitori di conto, e spesso il gruppo locale di questo. Quindi, in giro di due decenni caotici, si possono costruire due fasi fondamentali. Prima la conservazione del potere di alcune famiglie longobarde alleate di Carlo, a cui si associa un'altra affermazione di molte famiglie franche e altri gruppi avevano la seguito del senso. In una seconda fase, quindi fa in questo scopo, poi si può riemergere di gruppi franci. Ora, le tappe di questo processo non sono di un'opposizione etnica e del suo superamento, cioè una iniziale diffidenza tra l'unico verso questa parte della locale, piuttosto è un meccanismo di elaborazione di una rete di fedeltà. Inizialmente, Carlo però aveva di un piccolo gruppo di sostenitori all'interno della comunità che si aggrappò a una logica popolare. Via via, il gruppo dei fedeli di Carlo ci si aggrappava fortemente, integrando nella rete complessiva dei destinati sostenitori. Il declino del sistema di potere della provincia lascia spazio in Italia una fase di intense lotte per il potere, in cui il regno italico non fu più imparato in quel momento. Tra l'888 e il 962 si succedette sul trono una serie di grandi aristocratici, il cui potere non si estese mai al di fuori dell'Italia, mai al di là delle Alpi. Per questo periodo gli storici hanno tradizionalmente parlato di un re nazionale, che è una definizione quanto mai ambigua e fuorviante. Nazionale, con infatti l'accento dell'identità italiana, del patriottismo. Infatti questi re erano ben pochi nazionali e ben pochi italiani. Tutti erano esponenti della grande aristocrazia di provincia, nella aristocrazia della regione italiana che definiremo internazionale. Questa appartenenza ai livelli massimi della società era sancita dai diversi grandi parentali che finivano dalla stessa dinastia della provincia. Ma soprattutto è importante ricordare che alcuni di essi si impose in Italia proveniente da regioni non italiane, come la Borgogna, tanto politico che l'identità italiana. Non è in alcun modo che ci prendono a parte della propria economia, non è in alcun modo che ci prendono a parte della propria economia. Non c'è un problema di linguaggio etico, compare spesso nelle fonti narrative dedicate alle lotte per il potere di questi decenni. C'è un esempio, tutto anno c'è un uomo, un grande scrittore del XIX secolo, accusa, beh, appunto, di aver trascurato gli italici in favore dei burguniones, perché là c'è un burgunione, della distribuzione dei giornali. Ma l'uso di questo linguaggio, questa è un'interazione di appartenere a ritmi dell'Italia sudana, quindi come parlo specificamente che in altri termini, cioè di più è usato, e deve essere sistematicamente, non lo dico di te, perché siamo tutti che lui si era portato dietro dalla Borgogna. Le due dimensioni si intrecciano, si sovrappongono, ma il discrimine appare ancora una volta più di tutto la politica. A partire dagli anni 60 del X secolo, il superamento di questa fase e l'inserimento dell'Italia nel grande dominio di Tiffoni, ai giornali, limita processi per non diversi analoghi a quelli avvenuti quasi tutti questi che abbiamo sottolineato. Con la famiglia di uno stretto numero di famiglie aristocratiche, scelte all'interno della rete di fedeltà che faceva capo Benedetto, e una famiglia di origine mista italiana, perché fuori dall'Italia era posto il centro del potere e delle reti nell'area. Vediamo quindi compagni marchesi, conti, vesti, tutti di origine alamanna, barbara, che portavano tutti i suoi fedeli di stessa provenienza. C'è un'evidente, indiscutibile dimissione di tutti i dominanti stranieri, a memoria, strutturale, nella parte tecnica, quella politica, insieme agli stessi realtà. Parlamento, conti di origine alamanna, se andava sui passati alamanna, non in parte di alamanna, ma sui passati. Questa struttura prima basata sulla realtà potete quindi porre in secondo piano o sperabilmente con la carriera, in misura in cui il nuovo potente andava a costruire la rete di fedeltà e il rilievo di fedeltà all'interno di quella italiana. Questo avviene a livello regio, con le toniche che potevano integrare, potevano integrare anche le altre famiglie marginali che si discutono, e avviene anche nell'argomento di un passo con i grandi conti marchesi e vescovi di origine tedesca che costituiscono a livello regionale, a livello locale, reti di passaggi di contenuti che diventano la base fondamentale dell'opera. Questo è messo in piedi nel primo del secolo XI, alla fine dell'impero ottoniano, ma alla fine della dinastia e declino della capacità imperiale di agire concretamente sulla terra italiana, lasciamo spazio aperto in altri movimenti locali e regionali. In questo contesto, la durata e l'efficacia delle dinastie potenti non fu più garantita dalla vicinanza del potere regio, ma solo dalle reti patrimoniali e clientelari che queste dinastie avevano costituito in sede locale, prescindendo totalmente da loro. Infine, un breve accenno al processo che trasformò letteralmente sull'Italia nel secolo XI. Come detto, sull'Italia si è precedentemente distinto dal nome del mondo di trattare in Italia, ma credo sia utile accennare i processi di affermazione delle condizioni normali, perché è interessante analogie differenti che i processi attuali del nord nel quadro dell'Italia. Il Medioevo non fu mai coinvolto nel sistema di precarismo, tra l'uno e il X secolo, a sud del Trapezio Stretto e del Mediterraneo, agirono i principali controllati e l'impero bizantino, che conservava il controllo di un ampio territorio. La Sicilia invece, nel IX secolo, era stata conquistata dai Medi Turchia, degli islami del Nord. Non era un paro stabile, però i conflitti che si succedevano posto di questi due secoli definivano un sostanziale equilibrio tra queste polarità politiche e militari, con interventi scolastici e di imperatori, caudici e caudici. Un cambiamento degli assetti politici si avviò nel primo decennio del secolo XI, a partire da un meccanismo politico che si va bene ben poco. cavaliere romano, un viva importante pellegrinaggio di Santa di San Michele di Alberto, cui si chiama l'altro anche se non vai dedicato al canto. Ma la frequentazione di quest'area, praticamente fa aumentare le ritme, suggerì a questi cavalieri la possibilità di arricchirsi, facendo un mercenario delle diverse parti di Roma. Alcuni uscirono comunque un salto di qualità, trasformando la capacità militare in potere stabile, come avviene alla Grecia, a me, gente del paese, di Gesù. Nel giro di pochi decenni, la famiglia degli Altavilla assunse la guida di Gesù Fermani e li condusse prima alla controllo della parte meridionale della penisola, poi alla loro del potere locale e infine alla conquista della Sicilia compiuta nel 1909. Il controllo della Sicilia fu di nuovo costruito con l'opportunità in Normandia, che trovavano qui sia la missione di Giorgio Scalari, sia la relazione di governo.
Como yo, que no soy experta en el tema, pero que invitábamos a profesores que sí lo eran, intentar reafirmar si este proceso de asimilación era un proceso de larga duración históricamente, era un proceso, diríamos, que pudiese durar un corto periodo y enseguida, diríamos, se producía esta asimilación. Entonces, yo creo que el profesor Cordero pues, ha ilustrado, diríamos, muy bien con los distintos pueblos que habían ido pasando esta, diríamos, realidad. Entonces, ahora tenemos un turno de coloquio para que todos los que estáis y todas las que estáis en la sala, profesores, alumnos y alumnas, puedan, diríamos, satisfacer todas las curiosidades a partir de la intervención del profesor Cordero, un elemento que haya quedado, que nos haya quedado claro que pueda ampliar un poco, iluminar un poco más la cuestión, sobre lo que está disponible, a hacerlo con mucho gusto.
Leggero, di alto, solo di vertice.
con i loro guanti la cosa cambia molto perché questa struttura territoriale fa sì che ci sia un conflitto continuo, o guerra aperta o conflitto potenziale, tra Longobardi e Romani, inteso come Longobardi, appartenenti al regno Longobardo e appartenenti all'impero, questo fa sì che durante il conflitto del regno Longobardo il papato, chiesto di Roma, un elemento destabilizzante nei confronti del regno Longobardo, non per un fatto religioso, perché i Longobardi diventano cattolici, ma per un fatto di scrittura, il medesimo non ti però sicuramente rispetto ai visigoti di Spagna la chiesa di Roma è un elemento di comunicazione.
Yeah. italianos, como el caso lombardo o el caso ostrogodo.
I casi sono sono molto diversi, perché durante il regno ostrogoto i bizantini non ci sono. Teodorico ostrogoto scende in Italia come rappresentante dell'impero. E diciamo che il regno ostrogoto funziona finché funziona l'equilibrio tra regno ostrogoto, aristocrazia, senatore d'Italia e l'impero. Si rompe quando questo equilibrio non funziona più e Giustiniano ha una forza militare tale da attaccare l'Italia, come aveva conquistato la Caranta, e conquista l'Italia lentamente, con difficoltà. Molto più interessante e complicato è l'efficacia della presenza bizantina durante il regno lombardo, sempre per quel motivo di frammentazione territoriale di cui parlavo prima. Quello che è giallo, teoricamente, è bizantino. Il che vuol dire che Bisanzio, e nel primo periodo anche altre parti, ad esempio la Liguria, cioè questa zona qui, nel primo periodo del Lombardo, restano bizantini. Il che vuol dire che quasi tutte le coste italiane sono bizantine. E il che vuol dire che ci sono centinaia e centinaia di chilometri di confine tra Lombardo e bizantino. Sono due realtà molto intensamente diverse. Però questa presenza bizantina tende a diminuire l'efficacia, soprattutto perché nelle fasi di debolezza dell'impero, l'impero non riesce a essere davvero presente. Allora, quando parliamo di romani, vuol dire non lombardi, per alcune zone parliamo di un'aristocrazia molto locale, molto regionale, che si organizza attorno al vescovo di Roma e al vescovo di Ravenna. Le zone in cui è veramente incisiva e importante la presenza bizantina sono queste, sono Sud Italia e soprattutto l'Africa. Perché? No, l'Africa, la Sicilia, perché quando perde l'Egitto e l'Africa, la Sicilia diventa il granaio dell'impero. L'impero ha anche quello di mantenere la capitale, mantenerla economicamente. E può farlo grazie alle tasse. Le tasse vengono dall'Egitto, le tasse di grano vengono dall'Egitto, dall'Africa e dalla Sicilia. Sono anche grandi residui di grano. Quando l'impero perde l'Egitto e l'Africa, la Sicilia diventa il centro produttivo dell'impero bizantino. Questo fa sì che ci sia una fortissima, un grande investimento bizantino su quest'area e un debolissimo investimento bizantino su quest'area. Quindi la conflittualità che si polarizza qui, ciò che minaccia continuamente il regno occupato, non nasce dall'impero, ma nasce da Roma. Roma che formalmente dipende dall'impero, ma la reale ci viene l'impero bizantino.
Usted en su conferencia nos ha hablado sobre todo de cómo las élites se han adaptado a lo largo del tiempo. Pues usted en el largo de su intervención ha hablado de cómo las élites locales e imperiales se han adaptado en el terreno. A mí me gustaría saber cómo la población general itálica, tanto de Italia, si su nivel de vida mejoró o no mejoró después de aquella imperio romano, sucesiva invasión bárbara, lombarda.
La percezione, come sentono le invasioni in questo senso?
Sì, o sea, in generale, a largo del periodo ostrogodo, lombardo, come la popolazione generale.
Ah, sì, sì, che.
Okay. Su livello di vita, si migliorò, si peggiorò, si.
se lo sapessi. Allora, il 90% sotto l'impero romano il 90% della popolazione di me era di contadini, paesani. Sotto i regni ostrogoti, longobardo, probabilmente era il 95%. Ora, per questi gruppi, per i gruppi contadini, probabilmente non cambiò quasi niente. Quello che prima pagava in tasse all'impero romano, adesso pagavano in affitti, in censi, per poter creare il terzo. Quindi possiamo dire che per la massima parte della popolazione non cambia molto. Però c'è un dato in cui si vede un cambiare di voce, che è la continuità della vita urbana, della vita cittadina. Qui si evidenziano indubbiamente delle discontinuità, una semplificazione archeologica e un abbandono importante di altri. In qualche caso l'effetto fu radicale. Il caso estremo è Roma, la città di Roma, che in pieno tempo reale era popolata da 1 milione di persone. Nell'alto medioevo probabilmente era popolata da 20-30 mila persone, nello stesso spazio, con una serie di villaggi dispersi nel tempo del comando italiano. Ora, è probabile che le città conservavano sempre una centralità economica e politica forte, ma è probabile che, se il fondo di vita, lo stile di vita nelle città si è cambiato radicalmente, si è cambiato profondamente, nella direzione di un tendenza impoverimento. Nelle campagne cambiavano le forme del controllo della terra, ma ovviamente le forme concrete, effettive, di vita dei contadini non cambiavano. La tecnologia non cambiò né meglio né peggio. Le ricchezze disponibili per le famiglie contadine non cambiavano, forse in qualche caso, in qualche zona, secondo il gesuita, ci furono delle zone in cui i contadini conservavano le immagini di autonomia tale da poter essere più, se non più ricchi, quantomeno meno controllati. Però non c'è un cambiamento radicale, nessun problema.
Hemos hablado la semana de ello, de la identidad colectiva, de acuerdo, pero como ha dicho mi compañero, básicamente está atribuido por lo que sería principalmente de las élites, de todas las relaciones entre los otros. En cierta manera me gustaría preguntar entonces, plantearlo así, o sea, más que identidad colectiva debido a que cómo se ha generado lo que es mejor para la gente y todo, entonces, es que me acabo de comprender por qué esto se puede aceptar como identidad colectiva, puesto que hemos hablado de los lados, de los formados y todo, pero son intereses. Quiero saber si formaban realmente eso, una etnia como tal, como grupo, o sería esa colectividad, puesto que quieras o no, las élites se movían dirigiéndose por esos intereses.
No, no sé si puede haber capido bien.
Voy a resumirlo.
Modifica l'identità collettiva ed entra in una relazione di economia. Allora, queste sono società programmaticamente diverse, cioè programmaticamente gerarchizzate, non sono società di uguali. L'azione sociale, l'azione politica di qualunque persona in questa società ruota necessariamente attorno al collegamento con le elite, con le strategie. di fatto attraverso sistemi clientelari, sistemi di dipendenza e anche forme di imitazione dei comportamenti dell'elite. Non esiste un comportamento del popolo, non esiste una scelta dell'insieme del popolo di lavorare, per dire. Esistono delle trame di rapporti, di comportamenti al seguito delle grandi ora. È chiaro che l'elite è la parte che noi vediamo meglio, la parte che i più comportamenti riusciamo a vedere meglio, ma l'elite è anche quella parte che guida, condiziona, suggerisce i comportamenti dell'insieme del popolo. Allora, facciamo un esempio molto concreto. Nel momento in cui l'elite lombarda, l'aristocrazia lombarda, la via dei matrimoni misti, la via delle forme di comportamento tipo romano, si insedia nel patrimonio familiare. Questo è un comportamento dell'elite, noi vediamo nell'aristocrazia, si inserisce nelle chiese cattoliche, eccetera, eccetera. Ecco, però per vie diverse, per vie non tanto delle fonti scritte, ma piuttosto delle fonti archeologiche, ci rendiamo conto che questi comportamenti di assimilazione al mondo romano si ritrovano nei complessi della società lombarda. Le sepolture perdono ancora e perdono alcuni componenti tipicamente lombardi e ci si germanico, ci si assimila ai comportamenti più. Si crea un comportamento unico, delle forme di vita uniche. Ecco, le due cose non sono separate. Non è che l'elite procede all'assimilazione e anche l'insieme del popolo. L'insieme del popolo lo fa al seguito dei comportamenti dominanti dell'elite. L'aristocrazia ha una capacità di condizionamento sulla società complessiva che, non dico determina, ma influenza e condiziona i comportamenti collettivi. Per questo l'unione della trasformazione etnica, la funzione dell'identità, il superamento dell'identità etnica, una direzione di identità politica, deve essere letto attraverso i comportamenti di chi politicamente dominante e quindi dell'elite. Cioè, la sintesi estrema del mio intervento era: esistono le identità etniche, ma nel momento dell'incontro, nel giro di poche generazioni, viene superato e prevale l'identità politica. Allora, più importante essere sudditi del re longobardo che essere che avere il nome longobardo. Non è più importante che il mio nonno, mio padre, mio figlio. Faccio parte del sistema politico lombardo. Ora però, se il ragionamento che si spostasse dal piano etico al piano politico, dobbiamo ragionare sui elementi politici, perché questo è che costituisce detto molto spero sia chiaro, spero. La domanda è chiara, la risposta molto meno. Sicuramente siamo sicuri che il governo è eletto, come viene scelto. Le uniche fonti che ci dicono come viene scelto, vediamo che è eletto perché non c'è una comunità dinastica, c'è un delegato, questo non c'è. Le uniche fonti che raccontano come viene eletto sono fonti narrative in genere piuttosto tarde, soprattutto Paolo Diacono che scrive ormai all'inizio di un secolo. Ora, la formula più diffusa è Omnes Longobardi regeunt, scelse lui come re. Ora, io escludo che tutti i Longobardi andassero a Pavia a leggere la replica per Uffici. Detto questo, però, chi concretamente legge? Vediamo una cosa, quasi sempre, forse sempre, sono sicuro, chi è elettore ha due caratteristiche. Uno, che in qualche modo si può richiamare qualche re precedente. Queste linee tracciamo. Quindi ha qualcosa che lo mette nella categoria regia. Seconda cosa, più importante, normalmente il re era un lunga precedente, è uno dei grandi capi militari. Allora io credo, l'ipotesi più probabile, ma è un'ipotesi, è che il re nasca da una lotta di potere tra i diversi lunghi e che questa lotta di potere sia sancita, sia riconosciuta dall'assemblea dell'esercito presente in quel momento a Pavia. Che non vuol dire tutti i Longobardi, vuol dire tutti i Longobardi armati, quindi uomini, adulti, in armi, presenti in quel momento. Io credo che questa sia una delle più probabili. Chiaramente il mondo, cioè, come dire, è tutto tranne che un'assemblea democratica, ma è una grande assemblea che dal punto di vista cerimoniale ratifica, conferma una scelta che secondo me è totalmente libera. E in ristrettissimi la lotta per il potere è ristretta a 10 persone, non di più. Non può essere veramente 10 lutti di potere. Quindi dei Friuli, di Torino, del Sud, se si segue chi va a succedere al trono, sono sempre le stesse basi di potere, cioè i grandi lutti che hanno i grandi nuclei armati, che sono i confini. Non a caso spesso tutti i re o dal Ducato di Benevento, o dal Ducato dei Friuli, o dal Ducato di Torino, cioè i posti a confine, quindi lui che ha un grande esercito, ed è lì il gioco molto molto esterno. Quando un mondo è, non ci sono 100 candidati, c'è sempre un gioco molto.